L'avvocato risponde.
E diamo subito la linea all'avvocato Celeste Collovati.
Buonasera a tutti, buonasera, buonasera. Ben ritrovati al consueto appuntamento dell'avvocato risponde. Questa sera sono sempre io a condurre con la partecipazione del collega Alessandro Milani, che saluto, ne approfitto per salutarlo, non so se è già in linea, avvocato Milani.
Grazie, ti saluto e ti ringrazio di avermi introdotto.
Buonasera, buonasera. Allora, intanto voglio ricordare ai nostri radioascoltatori due cose. Se vogliono approfittare e chiamarci o scrivere i loro commenti, i loro casi, se vogliono raccontarci quella che è la loro la loro questione, ovviamente sempre dal punto di vista giuridico da noi viene affrontata, la nostra mail di riferimento è info@l'avvocatorisponde.com, oppure come sapete abbiamo anche il numero del fuori onda dal lunedì al venerdì che potete contattare, è il 328 24 08 154. Ovviamente sono anche gradite le chiamate se volete fare una chiamata in diretta e appunto raccontare il vostro caso. Noi siamo un team di avvocati che si occupano di varie materie perché crediamo nella specializzazione e nel fatto che appunto la specializzazione sia una caratteristica fondamentale del professionista che non va sottovalutata, dato che al giorno d'oggi tutte le materie del diritto sono sempre in continuo aggiornamento e quindi anche per noi è un continuo studio, come dire, specialmente poi in alcuni campi, nel campo previdenziale, nel campo del lavoro, le riforme sono sempre all'ordine del giorno, sono dietro l'angolo, quindi bisogna sempre essere aggiornati. Noi abbiamo anche un consulente previdenziale, questo ve lo ricordo sempre, che effettua consulenze di varia natura, dal punto di vista contabile, tecnico, per chi anche non è ancora in pensione ma si avvicina al pensionamento, per chi volesse dei consigli invece per quanto riguarda proprio il suo stato pensionistico, per chi avesse dei dubbi e volesse dei chiarimenti appunto sulla propria prestazione pensionistica, che può, ben sapete, essere di varia natura. Quest'oggi, dato che comunque io e il collega Milani ci occupiamo in primo piano specialmente della materia pensionistica, diciamo che non nuoce ricordare e raccontare ancora quelle che poi sono, diciamo, le problematiche più frequenti che ci capitano e che quindi affliggono, insomma, il contribuente, il pensionato in questo caso. Molti di voi non sapranno, perché magari si affidano a delle associazioni che magari non raccontano il proprio operato o neanche magari conoscono fino in fondo tutte le circolari INPS. È bene nei confronti dell'INPS stare molto attenti ad effettuare delle comunicazioni che l'INPS richiede e che pochi sanno. Di cui pochi conoscono l'obbligatorietà, specialmente quando fate la vostra dichiarazione dei redditi. È molto importante che non venga inviata solo all'Agenzia delle Entrate, come molti di voi sapranno, ma deve essere inviata anche all'INPS, specialmente se subisce a causa di motivi di varia natura, subisce una variazione in aumento. Più di questo vorrei che il collega Milani ci raccontasse, perché in questi casi se non viene fatta questa comunicazione, quindi c'è un'omessa, come dire, informazione nei confronti dell'INPS, è proprio in questi casi che si parla di dolo. Noi spesso diciamo il dolo del pensionato e si intende proprio in questo senso, vero avvocato Milani?
Certo, hai già spiegato benissimo la questione. Magari faccio degli appunti per capire bene che cosa si intende nella specificità, magari nel caso concreto. Allora, nel caso concreto, quando ci sono dei redditi, ad esempio alcune prestazioni devono essere valutate in base anche ai redditi che non sono solo personali ma familiari. E in questi casi, e anche nei casi particolari di reddito solo e proprio, e percependo ad esempio anche la reversibilità, che cosa bisogna fare? Al variare del proprio reddito, quindi ogni anno a giugno, si presenta la dichiarazione dei redditi che va all'Agenzia delle Entrate. Questo nessuno lo spiega, ma non è proprio vero, cioè nel senso che la conoscibilità della variazione dei redditi si determina quando voi avete inviato questa comunicazione all'INPS e non solo all'Agenzia delle Entrate, perché ci sono delle sentenze che riferiscono e riportano che l'INPS ha un dovere sì di verificare i vostri dati reddituali, ma da quando ne è a conoscenza. E siccome l'Agenzia delle Entrate e l'INPS non dialogano, e siccome l'INPS è un istituto che ha moltissime persone da dover controllare, sarebbe impossibile una gestione del genere, cosa dice? Dice: io sono venuto a conoscenza dall'Agenzia delle Entrate magari un anno, due anni dopo rispetto a quello che è l'effettiva vostra dichiarazione, e quindi dice: bene, io adesso ho la possibilità di chiedere in restituzione degli importi perché io non ero a conoscenza di questi dati. Allora la nostra teoria è quella comunque ogni volta di avere le proprie dichiarazioni dei redditi e non solo di farle inviare dal proprio commercialista o dal CAF all'Agenzia delle Entrate, ma anche all'INPS, in modo tale da escludere ogni problematica. Perché? Perché è questo: l'INPS ha un onere che chiaramente è un onere, ma implica poi una prescrizione di un diritto, di procedere al recupero dell'importo
che ritiene,
che richiede in restituzione, un anno entro il 31/12 dell'anno successivo al ricevimento della dichiarazione. Quindi se voi avete una raccomandata in cui dice che alla scadenza del 30 giugno 2020 avete inviato la dichiarazione dei redditi relativo ai redditi 2019, l'INPS potrà procedere entro il 31/12 del 2020.
È molto importante questo aspetto, cioè non sottovalutatelo, ovviamente ad un occhio non competente in materia non risalta subito, però per noi è fondamentale, perché diciamo che può essere uno dei motivi poi per impugnare la richiesta dell'INPS, perché se appunto non hanno rispettato questo termine, questo è già un motivo. Questo per quanto riguarda le quantificazioni della pensione o quando vi giungono delle comunicazioni in cui si dice che che appunto la pensione, cioè c'è stato un superamento dei limiti di reddito, diciamo che riguardano l'erogazione della pensione to cure. Poi ci sono tutti altri aspetti diversi che soggiacciono a regole diverse, a una normativa diciamo particolare, che invece sono i debiti assistenziali, e di questi ne abbiamo già parlato anche nelle precedenti puntate, perché sono veramente tanti, anche perché le prestazioni assistenziali sono svariate dalle invalidità agli accompagnamenti, gli assegni sociali, chi più ne ha più ne metta. E attenzione, perché spesso vi possono giungere delle comunicazioni senza neanche una formale revoca, in cui vi richiedono la restituzione di importi in quanto non vi spettava più quella prestazione assistenziale. E questo anche dopo anni, vero?
Assolutamente, e la collega è stata molto chiara e molto semplice nella spiegazione. Io tendo a complicarla per farvi capire una cosa, che non tutto è così semplice, e infatti il concetto è che quando si ricevono queste comunicazioni, prima di fare qualsiasi cosa e presentarsi all'INPS, fare un piano di rateizzazione, la cosa essenziale a nostro avviso, a mio avviso, in prima persona vi parlo, è quello di andare da un professionista esperto nella materia di cui vi fidate e in quel caso chiedere delle consulenze, in modo tale che si possa accertare prima tutte le vostre ragioni o la non ragione, quindi o dover impugnare il provvedimento qualora ci fossero delle ragioni da presentare, qualora invece non ce ne fossero, di pensare a una rateizzazione il più lungo possibile per poter rientrare.
Ricordando che però purtroppo non è come con l'agenzia delle entrate, le rateizzazioni che l'INPS può concedere sono di solito per un massimo di 36 rate, quindi diciamo circa 3 anni, non, a differenza dell'agenzia delle entrate che può arrivare a un numero più elevato di, diciamo, di rate, però comunque con l'intervento dell'avvocato se ne può discutere e in alcuni casi abbiamo anche raggiunto una rateizzazione maggiore, chiaramente facendo valere un importo di reddito molto esiguo, quindi insomma l'intervento è di solito sempre molto utile. Come dicevamo, le richieste di restituzione sono tantissime. Ricordate che ahimè l'INPS ha un tempo molto elevato per poter fare queste verifiche, che si tratta in questo caso di una prescrizione decennale, quindi sono 10 gli anni di tempo che ha l'INPS a disposizione per poter appunto fare queste verifiche. Non si può dire altrettanto per il contribuente che, come dicevamo prima, deve invece ovviamente cercare di rendere conoscibile, informare sempre l'INPS di tutte le appunto variazioni in aumento del suo reddito, quindi chiaramente qualora magari abbia ereditato una casa, abbia messo a reddito una casa, abbia svolto un altro lavoro, quindi un altro reddito, cioè tutti questi sono casi di aumento di reddito che comunque vanno segnalati, cioè questo è il nostro consiglio e vi invito ad applicarlo. Poi ovviamente a scanso di equivoci noi cerchiamo sempre, allora di solito con gli enti amministrativi c'è un passaggio precedente alla causa, cioè nel momento in cui si attesta tramite delle verifiche fondamentali che è possibile la fattibilità insomma del ricorso, dell'impugnazione di questa non si chiama cartella in questo caso, ma si chiama comunicazione in debito dell'INPS, non si va solitamente subito avanti al giudice, ma c'è un passaggio intermedio che si definisce un ricorso gerarchico, che poi è una fase amministrativa, che ci permette di dialogare con i comitati provinciali di competenza dell'INPS. Seconda poi del luogo della residenza c'è un comitato ad hoc e che appunto inviando il ricorso a questi comitati, quindi non siamo in fase giudiziale e quindi non è una causa e non c'è un contraddittorio diciamo vero e proprio, ma appunto si dà la possibilità all'INPS, che ripeto ha solo una possibilità, ha solo una facoltà, non ha un obbligo, di rispondere appunto o accogliendo o rigettando il ricorso, facendo delle motivazioni che non sono sempre molto chiare e esaustive, per poter poi eventualmente, qualora il ricorso venga rigettato, poi procedere all'ultima fase, che poi è la fase giudiziale, che di solito viene svolta davanti al Tribunale del Lavoro del luogo di residenza, e chiaramente in quel caso si apre un procedimento vero e proprio davanti al giudice e chiaramente le prove devono essere molto documentali e devono essere appunto fondate. Questo per dirvi che magari molti di voi sono spaventati, hanno come dire timore anche di affrontare una causa così tu curro, cioè una causa subito con dei costi elevati. In realtà è chiaro che l'obiettivo è quello sempre di far sì che, se le ragioni poi sono evidenti, si possa chiedere l'annullamento, che a volte può anche essere un annullamento parziale, riferito magari soltanto a una quota di debito, attraverso appunto una fase che poi di fatto è extragiudiziale, diciamo, e che non implica delle spese ulteriori di lite qualora non fosse accolto il ricorso. Quindi quando ricevete una comunicazione in tal senso, l'invito è sempre quello veramente di prima di magari pagare, seppur poi magari che sia legittimo pagare perché è una richiesta legittima dell'INPS, però cercate di informarvi da chi è competente se effettivamente questo debito, anche perché spesso gli importi sono elevati, si deve pagare o meno. Tra l'altro una dei casi molto ricorrenti anche ultimamente può essere per esempio un debito che si basa sulle quote di reversibilità, qualora magari nel caso di decesso di un marito o di una moglie può accadere spesso che anche dopo anni arrivi una richiesta, una comunicazione da parte dell'INPS per superamento della quota di integrazione al minimo che comporta, da cui è scaturito questa somma in restituzione. Anche in questo caso vanno fatte delle verifiche, oltretutto l'invito è anche quello di prima magari di accettare l'eredità o di rinunciarvi, magari rivolgetevi, appunto anche in questo caso è molto utile rivolgersi a un professionista, in quanto prima di effettuare atti, compiere atti che possano o formali o non formali o per fatti concludenti implicare un'accettazione, un'annuncia all'eredità, quindi il fatto che voi diventiate eredi, informatevi dal professionista quale sia la soluzione migliore, per quanto anche magari vogliate ereditare dei crediti o delle case dal defunto, dal vostro coniuge, però informatevi perché poi possono essere appunto una serie di conseguenze anche appunto nei confronti dell'INPS in merito a quella che poi è la reversibilità che chiaramente ognuno di voi chiede all'INPS a seguito del decesso, vero Luca Milani?
Assolutamente, e si fa anche un esempio ancora più banale, semplice, ad esempio quando si percepisce una pensione diretta, quindi il superstite percepisce la sua pensione e il marito o la moglie viene a mancare e fa richiesta della reversibilità. Sembra una cosa scontata il fatto che comunque l'INPS, gestendo il casellario centrale delle pensioni, conosca i vostri redditi, ma così non è, e quindi anche in questo caso quando si fa la richiesta di reversibilità e si percepisce un reddito in più e questi due redditi vanno sommati, e anche in questo caso bisogna mandare le dichiarazioni relative ai propri redditi ogni anno. Anche questo serve perché tante volte l'INPS fa degli errori, perché la sommatoria di questi due redditi da pensione diretta e non vanno a sforare determinati limiti previsti per legge, e se sforano questi limiti che cosa si applica? Si applicano delle percentuali di riduzione dell'importo pensionistico di reversibilità, e questo determina un indebito che l'INPS potrebbe dire: io non ho ricevuto nessuna comunicazione di variazione dei vostri redditi, e pertanto azionarla dopo vari anni che ve l'ha erogato e chiedendovi somme estremamente ingenti. Ecco, queste sono delle possibilità non remote, perché nei nostri casi
mi viene in mente, anche per fare un altro esempio di appunto indebiti, anche tornando un attimo agli indebiti assistenziali, lì è bene scindere, perché può prospettarsi un problema di requisito sanitario che viene a mancare perché secondo l'INPS non a un certo punto la persona, e questo può avvenire magari perché è guarita o magari perché ha una patologia che per fortuna appunto è in miglioramento, e in quel caso oppure per un errore in realtà ne ha ancora diritto ma l'INPS risulta invece in maniera diversa. In questo caso è bene assolutamente scindere i due aspetti. Il requisito sanitario è molto importante farlo valere subito, dal momento in cui voi ricevete la revoca con il verbale della commissione INPS, commissione medica, che vi ha revocato l'invalidità, avete 6 mesi di tempo per far valere il requisito sanitario, se sempre che, secondo appunto voi, sia una, appunto, uno di quei casi in cui invece vi spetta la prestazione assistenziale. Diverso è la richiesta di restituzione, perché come dicevamo prima, allora lì in quel caso si deve procedere con i presupposti giusti, con un ricorso appunto amministrativo e quindi davanti al comitato provinciale. Però anche nel caso appunto di revoche di invalidità, di accompagnamento, siccome ci è capitato spesso, ricordatevi che appena ricevete il verbale di revoca e magari appunto non siete d'accordo con l'INPS o con la commissione medica sulla, appunto sull'esito della visita, intanto cercate di procurarvi di andare a fare, ad effettuare una visita un po' più specifica da un medico legale che possa accertare anche dal punto di vista appunto medico, ma anche più tecnico, più legale, la vostra grave invalidità, che è rimasto tale e quindi non deve venire meno, non ha perso punti, come dire, in percentuale. Accertatevi di questo e recatevi da un, appunto, in questo caso da un avvocato che possa subito far valere, in quel caso con un ricorso, con un accertamento tecnico preventivo, la vostra patologia, e quindi l'accertamento tecnico preventivo permette diciamo una nuova la possibilità, grazie a un giudice che nomina una nuova commissione INPS, di essere rivisitati, di andare a nuova visita e di poter appunto eventualmente confermare che a voi spetta quella, avete quella patologia, vi spetta quindi quel beneficio assistenziale. E parallelamente si contesterà la richiesta di restituzione importi, che di solito è contestuale, in altro modo, come vi dicevo, appunto sempre attraverso il ricorso amministrativo, ma in questo caso abbiamo 2 procedimenti paralleli che però poi devono procedere sempre nei tempi di legge, altrimenti, ripeto, è capitato che arrivassero persone dove magari c'era anche la possibilità di ricorrere o di chiedere un accertamento tecnico preventivo, ma non c'erano più i tempi giusti, i termini, e in questo caso, come si suol dire, c'è da mangiarsi le mani, nel senso che avendo la possibilità, ma magari avendo sforato per prescrizione il termine, non potete più fare niente sul piano di opposizione al requisito sanitario. Certo è che poi potrete comunque inviare una nuova domanda, ma ovviamente i tempi si allungano e deve essere poi sempre corredata di certificati medici aggiornati e quant'altro. Quindi, come vedete, sono veramente svariate le richieste, possono avere ad oggetto appunto indebiti pensionistici tout court come indebiti assistenziali. Sono regole diverse, è vero che noi in linea generale spesso abbiamo parlato di irripetibilità dell'indebito e quindi di possibilità di non restituire questi soldi, ma è vero anche che alla base bisogna guardare poi al caso concreto, cioè ogni caso a sé, e quindi bisogna fare una verifica preventiva, la cui importanza io sottolineo sempre, perché altrimenti si rischia veramente di allungare i tempi e magari fare un ricorso che non produce effetti o comunque non è, come dire, fondato. È sempre bene quindi procedere per gradi, fare questa verifica che richiede sicuramente anche il supporto del consulente previdenziale, e se ce ne sono i presupposti poi adire, appunto, fare il ricorso amministrativo e adire le competenti sedi, insomma. Quindi questo per quanto riguarda gli indebiti previdenziali, direi che, diciamo, in linea generale sono le regole che dovete seguire per poter avere un giusto consulto, ecco. Eviterei il fai da te, perché molto spesso, altra cosa a cui dovete stare attenti, evitate magari, prima di essere andati da un professionista, di firmare richieste di rateizzazione che valgono poi di fatto come riconoscimenti di debito e ci creano un po', non pochi problemi, in quanto poi chiaramente con un riconoscimento di debito in mano si fa poi più fatica a dimostrare all'INPS che effettivamente la persona, il pensionato in questione, non era caduto in errore, non aveva responsabilità. Io vi ricordo i nostri numeri prima della pubblicità: 328 24 08 154. Grazie, sì, ben ritrovati in questa puntata di oggi, in cui appunto stiamo sempre parlando di problematiche con l'INPS, con gli enti previdenziali. Ovviamente io parlo di INPS, ma poi si intende anche le questioni possono anche riguardare altre casse private, casse di professionisti. O comunque insomma noi ci riferiamo all'INPS, come ben sapete poi ci sono tante casse che sono confluite nel grande ente che è l'INPS. L'avvocato Milani voleva fare una precisazione, gliela lascio fare prima di chiudere, sempre sugli indebiti assistenziali.
Grazie mille. Un altro esempio che mi viene di sottoporvi è questo, nel senso che tante persone fanno la visita medica, ottengono o l'inabilità o l'invalidità al 100% e chiaramente questo determina un beneficio sia economico ma anche magari un accompagnamento delle prestazioni che sono accessorie, che vengono determinate da una commissione medica chiaramente. Molte volte accade che nelle revisioni che possono avvenire di anni, e magari dopo due anni, dopo un anno, così, le persone non si accorgono che la prestazione che gli hanno erogato magari gli riducono la percentuale di invalidità, è successo per molte tipo di patologie, e praticamente non avendo più il 100% ma andando sotto il 74% non hanno più diritto ad altre prestazioni economiche. E questo non vale il fatto che l'INPS, questo lo dice la giurisprudenza, dimandi un, come dovrebbe fare essenzialmente, però la giurisprudenza è contraria in questo senso, che uno dovrebbe aspettare la revoca del provvedimento che le aveva concesso, che gli avevano concesso. Invece non è proprio così. Basta l'invio del verbale e da quel momento voi non avete più diritto a quella prestazione, magari l'accompagnamento, perché non è più prevista. In quel caso tantissime persone, l'INPS ha continuato a erogare l'accompagnamento per anni, le persone non si sono accorte di questo fatto e si sono creati degli indebiti. Quando, nel momento in cui vi esorto anche a guardare tantissimo il cassetto previdenziale, che chiaramente è a disposizione su internet e bisogna avere gli accessi tramite SPID, so che per molte persone è complicato, però dovete dare la parola o comunque andare da un consulente con cui anche noi collaboriamo, che vi possa gestire questa posizione, nel senso che vi possa tenere sotto controllo se arriva un verbale, ve lo notificano tramite il portale INPS e non tramite un atto cartaceo che arriva a casa. Quindi queste cose possono determinare degli errori che poi sono veramente pesanti.
Assolutamente importantissima questa precisazione. Cioè tutti questi aspetti anche di forma, appunto, quindi la notifica, i termini, come vi perviene la notifica eccetera, sono fondamentali perché possono costituire anche già solo loro stessi oggetto di richiesta di annullamento, oggetto di impugnazione, quindi non lasciate mai nulla al caso. Io vi ringrazio se l'avvocato Milani ha terminato con la sua. Esatto.
Sì, vi ringrazio, anche io ho terminato, vi auguro buona serata.
Sicuramente ci sentiremo nelle prossime puntate, do l'appuntamento a mercoledì.